Tecnica Arcana Extra numero 2. Bentornati su Tecnica Arcana, podcast informale di approfondimento tecnologico. Io sono Carlo e in questa puntata extra vi presento una sintesi della registrazione eseguita a Quigliano all'Open Day, terzo Open Day del museo All About Apple, il più completo museo di prodotti della mela del mondo. Come sapete, quest'anno, il 12 maggio 2007, si è festeggiato il quinto compleanno del museo con questa manifestazione, l'Open Day, che ha visto coinvolti un numero notevole di visitatori e parecchie personalità nel mondo della editoria legata in qualche modo alla casa di Cupertino, ma non solo, come vedremo. È stata una manifestazione estremamente interessante. Esiste una registrazione integrale di oltre un'ora e venti che sarà possibile scaricarla dal sito di Tecnica Arcana. Sul feed trovate solo questa, che è una sintesi dei punti salienti. Come ricordate, noi abbiamo già registrato alla sede del museo un episodio speciale di Tecnica Arcana con la storia. Ovviamente quella raccontata in occasione del quinto compleanno è molto più completa, da qui la lunghezza della registrazione. Se siete interessati, vi invito a scaricarla. In questa invece sintesi troverete solo i punti salienti e tutti gli interventi degli ospiti presenti all'Open Day del All About Apple. Alessio Ferraro, fondatore di All About Apple, ha presentato la storia del museo, così come ha fatto con noi per la puntata di Tecnica Arcana. E a un certo punto ha cominciato a parlare, durante la narrazione della visita a Cupertino, di un museo che non era stato citato nella puntata precedente, il Computer History Museum. È un grossissimo museo di informatica, non solo Apple, presente nella Silicon Valley, e narrava Alessio come questo museo, nonostante fosse così grande, avesse una sezione Apple veramente ridotta. Tuttavia però presentava due spine nel fianco rispetto al nostro museo, ovvero ben due esemplari originali dell'Apple 1. Si è presa subito la palla al balzo per presentare al pubblico Paolo Di Leo. Paolo Di Leo è stato il visitatore, l'ospite proveniente da più lontano, addirittura da Termoli, ed è venuto in duplice veste. In primo luogo per mostrarci la sua replica dell'Apple 1. Infatti esiste uno sviluppatore che ha creato una scheda madre che replica le funzioni dell'Apple 1 e permette di far girare del software originale. Il nome di questo sviluppatore, che vende in kit già assemblata questa scheda chiamata A1, si chiama Franz Achatz. Paolo ha acquistato una di queste schede, è in contatto con questo sviluppatore, ma in più ha ricostruito, basandosi su tutto il materiale che è riuscito a trovare sul web, anche una replica del case originale dell'epoca, che narra la leggenda un artigiano di Cupertino produceva, in quanto i due Steve in realtà vendevano esclusivamente la scheda madre. Questa replica, realizzata bene, molto bene, è di sicuro effetto e ha calamitato l'attenzione di tutti. La seconda veste con la quale Paolo è venuto fino a Savona è stata proprio quella di ambasciatore di Franz, in quanto, sapendo che Paolo sarebbe venuto a mostrarci il suo computer, ha donato a Paolo, per portare al museo, una di queste schede A1, e in questo modo anche il museo ha una di queste repliche del primo prodotto Apple del mondo. E adesso ascoltiamo la sua presentazione, perché in fondo ci sarà una gradevolissima sorpresa.
E per non farci mancare nulla, siamo anche andati a vedere nelle vicinanze il Computer History Museum. Il Computer History Museum è un museo dei computer più o meno 70 volte più grande del nostro, 70? Più o meno, dai, un po' meno. E questa è la struttura esterna, che è la facciata d'ingresso, poi c'è l'edificio che praticamente prosegue per 2 chilometri, e lì hanno una quantità di materiale fuori dal piacere, hanno praticamente qualunque tipo di cosa, nel senso che non hanno, noi abbiamo i personal della Apple, loro hanno, non so, per esempio, non so, il Cray One, oppure hanno il modulo con cui con l'Apollo sono andati sulla Luna, oppure hanno il primo computer a valvole lungo 7 metri, che pesa 5 tonnellate, così, però non hanno tutti i prodotti Apple, cioè nel senso che loro è un grandissimo museo, però non sono specifici del mondo Apple, e infatti noi abbiamo molte più cose di loro in campo Apple, è per questo che il nostro museo rimane comunque il più ricco del mondo, non il più grande, ma il più ricco per quanto riguarda Apple. Qui dentro però abbiamo dovuto ammettere che c'è una cosa che noi non abbiamo ancora, questo. Questo che vedete è originale, è la piastra madre dell'Apple 1, cioè la prima macchina progettata da Steve Wozniak, realizzata in quel famoso garage, e loro ce l'hanno, anzi ne hanno addirittura 2, se non ricordo male, firmate da Wozniak. E la firma di Wozniak che mi ha fatto più, perché il fatto che avessero 2, dice vabbè, la firma di Wozniak veramente mi ha un po' adorato. Però a volte ci sono delle cose buffe, nel senso che noi sappiamo che prima o poi avremo un Apple 1, prima o poi arriverà, visto che comunque è arrivato tutto. Io ne parlerei subito, visto che ci siamo qua. Ci sono delle persone che ci stupiscono sempre, nel senso che molte volte noi abbiamo atteso una certa macchina per molto tempo, l'Apple 3, per esempio, che nessuno di voi, pochi di voi l'hanno visto, pensava mai, chissà quando mai lo avremo, poi improvvisamente ne sono arrivati 2 tutti insieme, oppure altri pezzi. L'Apple 1 non l'abbiamo ancora, però esiste la possibilità di avere quello che viene definito un clone dell'Apple 1, ossia una macchina che di fatto non è l'Apple 1, ma che ne riproduce fedelmente gli stessi comportamenti, le stesse funzionalità e per certi aspetti anche l'estetica. Io vorrei invitare qui Paolo Di Leo, che è qui davanti a me, che è la famosa persona che è venuta da più lontano, ed è venuta da più lontano non per un motivo casuale, perché a un certo punto questa persona ha voluto farci un omaggio. Vuoi descriverlo tu, Paolo? Ti sei preparato, no? Prima.
Lo so.
Allora, vorrei un applauso per quello che possiamo definire l'oggetto più simile all'Apple 1 che abbiamo nel nostro museo.
Salve. Praticamente, a parte l'estetica che ho cercato di ricostruire guardando in internet vari siti, anche macchine originali a questo, ho scoperto a gennaio che un amico ormai diventato, Franza Schatz di Olanda, ha costruito questa scheda. Praticamente emula o comunque funziona al 100% come se fosse un Apple 1 originale. Infatti i programmi originali qui sopra girerebbero. Questo monta 2 pezzi originali della macchina principale. Il processore è come l'Apple 1, è un chip chiamato 6820 che praticamente sono gli stessi montati sull'Apple 1. Gli altri componenti purtroppo non sono più in commercio. Molti chip addirittura dell'Apple 1 erano già fuori produzione all'epoca della sua costruzione. Quindi curiamoci nel 2006 e andarli a trovare. Che dirvi? Non so. Praticamente l'Apple 1 in questo caso Franza Schatz praticamente ha avuto il permesso scritto da Steve Wozniak per poter sfruttare il sistema operativo, che poi non è un sistema operativo ma è un monitor che va a sondare la tastiera nel momento in cui uno va a premere un tasto e di conseguenza ti dà la risposta a video. Qui praticamente è un gioco che io ho scritto in Apple Basic, è un gioco di carte che praticamente devi scegliere la carta, praticamente il computer fa il mazzaro, mischia le carte premi un tasto, se hai cercato dove la gira, vedi le zombie. Questo praticamente gira in Apple Basic. Vi chiede quanto contanti voglio, ho disponibile. Da vedere lo scorrimento del... praticamente sono circa 60 caratteri al minuto, praticamente, all'incirca. Diciamo, riproduce fedelmente e qua la ricostruzione delle carte. Una grafica elementare di 30 anni fa, praticamente. Io sono rimasto scioccato quando abbiamo fatto i sinceramente. Qui mi chiede di scegliere la carta, io scelgo la carta 3. Adesso ho peccato.
Devi vincere, se no?
No, è uscita a corso la prima, ho perso. Questo è un gioco praticamente scritto in Apple Basic, scritto anche da Steve Wozniak, nonostante che lui il Basic non lo conoscesse per niente. Quindi è stato... ho avuto anche il piacere di scrivere qualche mail a Steve Wozniak. Ho scritto un piccolo manuale dell'Apple 1, aspettavo che mi scrivesse una prefazione, non ha fatto in tempo per il giorno del museo, quindi avrei voluto che ci fosse la sua prefazione forse. Ho avuto questa delusione quanti giorni prima di partire. Anche lui l'ha avuto, quindi. Sinceramente.
Ma un po' desiderare Wozniak, che dicono che sia così. Sì. Prendi...
sinceramente, quando stavo scrivendo la Poltesica avevo qualche dubbio su un codice. Stavo sul Mac, ho fatto un'email, mi ha risposto subito. Quindi avevo avuto un colloquio di circa 3-4 email istantanei praticamente. Nonostante il fuso orario di credo 7-8 ore in California. Quindi. Io ero vicino di pomeriggio, quindi là non so, stava. È di notte, stava al computer e mi ha risposto subito. Avrei voluto prefazione, ma chissà in futuro fra la versione 2, non so cos'altro dire.
Beh, diciamo che...
no, la particolarità è che l'Apple 1 veniva dato senza. Il case, cioè loro facevano nel cavolo di garage le schede madri e poi addirittura c'erano degli artigiani del posto che facevano un case di legno letteralmente e lui ha fatto la stessa cosa, quindi diciamo che hai cercato di produrre in modo più possibile perché facevano 30 anni prima. Una sola critica gli abbiamo fatto, quella diciamo noi perché poi quando vi avvicinate a vederlo direte tutti così. Siccome non riusciva a trovare una tastiera che fosse compatibile, allora dopo svariati tentativi ne ha presa una particolare. Io non vi dico niente, quando poi vi avvicinerete, mangerete, diciamo che questa è l'unica cosa che al limite potrebbe dare qualche dolore, così, ma comunque è una cosa che noi vi perdoniamo perché lui è stato così gentile da fare tutta questa strada per farcelo vedere. Ma non solo, grazie alla sua intercessione, noi abbiamo avuto un omaggio considerevole, nel senso che quello che vedete qui è di fatto il clone dell'Apple 1, lo stesso che anima questa macchina qui, che ci è stata regalata da Frank Achatz, con il quale lui ha spiegato nella nostra iniziativa di oggi, e Frank ha detto no, allora se tu partecipi a questa iniziativa io vi regalo, e quindi noi possiamo dire che abbiamo un Apple 1 al museo, anche se è un clone, però insomma è una cosa che in qualche modo ci avvicina al nostro obiettivo finale. Poi questa macchina qui noi la vedremo funzionante e sarà affascinante anche solo che poter vedere cosa veniva visto all'epoca e pensate un po' all'emozione di poter vedere una cosa del genere, cioè che tutto sommato oggi ci fa sorridere, però pensate all'impatto che poteva aver avuto una cosa del genere sugli utilizzatori che prima non avevano mai avuto modo di poter programmare un computer direttamente così da in caso insomma. Sta inquadrando cosa sta facendo lui adesso?
Chiamando il Basic e faccio il listato del programma che...
Ah, ecco, vediamo anche il listato. I comandi sono simili a quello dell'Apple 2. È impressionante la lentezza rispetto all'Apple 2, per esempio, che questo che clocca era?
Questo è un giro omega.
Come l'Apple 2, quindi, però era molto più...
Il processore è lo stesso.
Stranamente molto
cambia
più...
Cambia la grafica, non c'era.
Cambia la scheda grafica, che non sono stato definire la scheda grafica è già
un altro,
qualche altro componente.
Cambi,
ho capito. Bene, no, ve l'ho voluto parlare subito perché visto che eravamo lì a vedere le immagini delle prodotto, quello vero, che tra l'altro vorrei fare notare è diverso, nel senso che la piastra madre dell'Apple 1 è differente.
Questo chip è l'originale, questi due sono il portatile sopra. sono fuori produzione, tra l'altro, quindi si trovano per rimanere
prima. Non lo sapevo.
Molti chip erano già fuori produzione all'epoca, quindi qualcuno ha anche replicato questa, trovando dei chip in giro a prezzi.
Sì, perché si potrebbe replicare uguale, no? Teoricamente. Ah, non più.
Sono molti sta Franz se avrebbe ricostruito questo, ma dei chip non si trovano più.
Ho capito. C'è poi un'altra possibilità per avere un Apple 1, se qualcuno dei presenti potesse donare $40,000, ci sono circa un'ottantina di Apple 1 ancora in vendita, magari facciamo un cestino all'uscita, anche a segni, anche carte di credito.
Molto bene, foto dell'Apple 1 sono disponibili praticamente su tutti i blog che in qualche modo hanno seguito l'evento dei presenti, perché ha veramente calamitato l'attenzione, veramente un lavoro molto affascinante, compreso ovviamente il mio, e al quale metterò i link dalla pagina degli episodi di Tecnica Arcana, e cercherò più presto di farvi avere anche una foto decente, perché ne ho già una fatta col cellulare ma molto scarsa come qualità, dell'Apple 1, della replica di Paolo, posizionata di fianco al suo successore, l'Apple 2, già nella sua locazione al museo. E vi dicevo che ci sarebbe stata una sorpresa, sì, perché nel pomeriggio, non so se in qualche modo coinvolto da tutte quelle macchine storiche presenti al museo o travolto dall'entusiasmo mostrato dai visitatori verso la sua macchina, Paolo Di Leo, oltre a darci la scheda mandata da Franz, ha deciso molto gentilmente, molto generosamente, di lasciarci anche la sua replica, che ricordo è perfettamente funzionante, integrata in questo mobile che ha costruito a mano e che adesso è proprietà del museo All About Apple. In qualche modo non è proprio come avere l'Apple 1 originale, ma è un modo veramente molto molto gradito di aiutare il museo a completare la sua collezione in attesa di un Apple 1. Comunque, come avete sentito, queste repliche diventeranno rare, perché i componenti che montano sono in qualche modo in via di estinzione, e quindi anche questa replica passerà alla storia a modo suo, diciamo. E quindi faccio anche a nome del museo a Paolo e a sua moglie, che hanno affrontato questo lungo viaggio per fare questo dono così grande, così gradito, tutti i più sinceri ringraziamenti. Proseguendo con la presentazione, sono state mostrate alcune novità, in realtà ce ne sono anche delle altre, per forza di cose è passato un po' di tempo dalla registrazione per l'episodio speciale di Tecnica Arcana, tuttavia le lasciamo ai coraggiosi che affronteranno l'ora e 20 della registrazione originale scaricandola dal sito di Tecnica Arcana. E tuttavia ci sono alcune cose piuttosto interessanti, come un importante appuntamento per quest'estate in una località abbastanza inusuale per un museo, una località turistica importante e prestigiosa, e la presentazione del vicepresidente Roberto Dino del nuovo sito in anteprima, che non è al momento ancora disponibile, ma lo sarà a breve, il nuovo sito del museo e dell'AMUG All About Apple.
E insomma, ormai siamo un po' dappertutto, anzi, a volte ci dicono, guardate che siete apparsi su, per esempio siamo apparsi questa mese su Grazia, che io vorrei sapere cosa c'entra Grazia, però effettivamente l'altra rivista era GQ, che non so neanche cosa sia, però mi hanno detto che c'era una rivista di moda, cos'è? Vabbè, non so. Di che cos'è? Insomma, tutto questo movimento ci ha portato anche a, e qui ve lo dico in anteprima, a aderire a un'iniziativa del comune di Ione, in Val d'Aosta, perché noi praticamente metà e oltre del mese di agosto avremo la possibilità di esporre una settantina di macchine del museo, senza togliere niente dalle macchine esposte del museo, il museo rimane intonso, però noi esporremo in una location molto particolare della Val d'Aosta, vicino alla Porta di Bard, e questa è una cosa molto bella, perché dovrebbe avere un certo numero di affluenti di visitatori, in quanto è una località turistica e in quanto la Fortezza richiama annualmente circa 100.000 visitatori, quindi tutte le persone che visitando la fortezza, dovrebbero visitare anche il nostro, la nostra spedizione, è una cosa che dovrebbe darci un'ulteriore visibilità. Ecco, chiudiamo, magari facciamo parlare, puoi parlare tu del sito?
Due parole.
Ecco, allora, visto che Roberto, allora, ho accennato prima che il sito, nato nel 2002 in maniera artigianale, ormai mostra i segni del tempo, Roberto Odino si sta occupando del remake tecnico ed estetico del sito. Parlacene direttamente.
Sì.
Buongiorno, tanto.
Grazie.
Il sito, come avete detto, è un sito abbastanza difficile nella navigazione. Il remake è un remake estetico e di funzionalità soprattutto. Non è ancora un sito dinamico, non è un portale come tanti siti italiani famosi. È un sito fatto in casa, quindi è un sito che ha una, diciamo, una connotazione abbastanza artigianale, mantiene una connotazione abbastanza artigianale, però ha un menu più razionalizzato, ci sono le cose importanti dove servono, abbiamo cercato, insomma, con la collaborazione dei nostri soci che si occupano di grafica, di dare un look nuovo, un po' più moderno al sito, mantenendo comunque una cosa controllabile e comunque fatta anche questa da noi, perché tutto, come vedrete al museo, anche il sito stesso, sono tutti fatti in casa con nel nostro tempo libero sostanzialmente. Sono tre slide, questa è la presentazione a due sezioni principali che sono il museo e l'All About Apple, perché sono due cose che cominciamo a distinguere, cioè il museo è la struttura che è nata da All About Apple, che All About Apple è un'associazione, quindi un club di amici, di utenti Macintosh, che vogliono fare qualcosa, cioè hanno comunque una connotazione associativa, ci sono delle iniziative, mentre il museo ha la parte espositiva, la parte istituzionale, la parte visibile al pubblico. Quindi ci saranno due sezioni principali raggiungibili dalla home page. Questa è la sezione del museo, questa è la sezione dell'AMUG, diciamo nella rivisitazione del sito nuovo, e questa è una bozza dell'home page. L'home page poi è facciamo vedere in via definitiva quando sarà online il sito. Speriamo che sia apprezzato dal pubblico. Grazie.
Ecco, quindi con questo intervento si conclude questa prima parte, diciamo autocelebrativa, dei primi 5 anni del museo, e viene il punto in cui è necessario smettere di parlare del museo e iniziare a parlare degli amici del museo. Infatti il museo ha sempre potuto contare sull'entusiasmo dei visitatori, degli amici, delle comunità di utenti Macintosh, e fra queste persone ci sono anche dei giornalisti, comunque persone che lavorano nella stampa, che hanno fatto molto per diffondere e per sostenere le attività dell'All About Apple. La massima onorificenza che il museo può conferire è la tessera di socio onorario, che è qualcosa comunque di prestigioso, in quanto sono meno di 10 al momento i soci onorari del museo. E quindi il museo All About Apple ha deciso di conferire la tessera di socio onorario a 3 giornalisti del mondo Apple che sono stati particolarmente vicini al museo in tutti questi anni. Quindi vi trasmetto ora il conferimento di queste tessere e gli splendidi discorsi fatti rispettivamente in ordine da Lucio Bragagnolo di Macworld Italia, da Settimio Perlini di MacCityNet e da Dario Tortora di Applicando.
Abbiamo deciso di premiare alcune persone che diciamo, hanno promosso la nostra attività, ci sono stati vicini, ci hanno aiutato comunque facendo conoscere la nostra attività al pubblico. E ora queste persone sono Lucio Bragagno, Settimio Perlini e Dario Tortora di Applicando. In più abbiamo eletto soci onorari del nostro club, della nostra associazione. In più confermiamo anche qua, non è presente purtroppo l'associazione in soppia di Apolitano. Teniamo le tessere. Un breve. A Testino Berlini. scenario aperto. Grazie ancora per la vostra aiuto, la vostra partecipazione alla nostra iniziativa.
Cedo la parola a Lucio che... Beh, io non posso fare altro che ringraziare tutte le persone del club, anche poi Alessio per tutte le cose fin troppo gentili che ha detto prima. Giusto per dire una cosa, quando io sono stato qui per l'inaugurazione e poi ho scritto una delle mie tante intemerate sulla carta o sul web, avevo spiegato come questo, io fossi innamorato di questo posto, di questa iniziativa, per una ragione precisa che è stata poi dettagliata da Alessio. Tutte queste macchine che sono veramente accese, sono veramente funzionanti, si possono veramente non solo toccare e guardare, ma anche usare e capire che cosa è stato e che cosa è successo, al contrario di tutti gli altri musei. Questo ho sempre sostenuto. Si chiama museo perché non abbiamo una parola adeguata per definire l'iniziativa, ma nei musei, perfino quelli californiani, quelli con 75 milioni di dollari di contributi, ci sono cose morte, ci sono cose vecchie, ci sono cose non più funzionanti. Qui le cose sono vive, qui le cose sono animate, qui le cose sono a disposizione veramente di noi che veniamo a scoprire delle cose. E oggi vorrei integrare questa affermazione con un'altra diversità dell'Old Apple Museum rispetto al museo tradizionale, perché il museo tradizionale, almeno per me, è sempre un po' una sorta di monumento a qualcosa che è passato, a qualcosa ancora una volta di vecchio, ma non vecchio nel senso buono del termine, dell'esperienza, della saggezza, della capacità di interpretare le cose, vecchio nel senso cattivo, delle cose che non sono più. Io non so com'è, ma come metto piede qui, vedo gli scaffali, vedo le macchine, vedo l'area 51 nuova che serve a farmi capire delle cose e a scoprire che cosa succedeva magari un quarto di secolo fa, mi dico che questo non è un monumento al passato e pulsa di presente, e nel ritrovare macchine sempre più vecchie in realtà anticipa un futuro che io vorrei avere 30 anni di meno, non per sentirmi più giovane, ma per vedere tutte quelle meraviglie che ancora devono arrivare e troveranno un posto sicuramente negli spazi che poi dopo vedrete. E con questo ringrazio voi, ringrazio soprattutto tutto il club che sta facendo veramente un bellissimo lavoro.
Chiedo la parola agli altri due ospiti se vogliono fare un breve commento. Grazie.
Solo una parola per ringraziare tutti voi per il lavoro che fate, anche per la testa di Socio Onorario, e in più volevo ricollegarmi a quello che diceva Lucio. Il fatto di entrare qui dentro, almeno per me, rappresenta un qualcosa che è legato al presente, ma anche comunque al passato, cioè facendo poi la storia, percorrendo quella che è la strada che conduce attraverso i vari modelli dei computer Apple, è un po', rivedo un po' la storia di mia, di appassionato utente Apple, o di un ragazzino che col primo computer, che poi era un T99 4A, sognava davanti alle vetrine di un negozio di Bologna di avere quella macchina particolare che diceva Hello, e un po' anche ritrovare tutti i vari passaggi nella mia vita che poi sono stati segnati dalla presenza di una macchina che magari poi qualcuno di noi, a cui qualcuno di noi dà anche magari un nome, perché i computer Apple sono tra i pochi in cui le persone si affezionano come se fosse uno di famiglia, diciamo così, un po' esagerando, però e così diciamo le volte che sono stato qua ho rivisto un po' la parte un po' della mia storia, cioè la mia storia della mia famiglia, il primo computer che ho usato con mia figlia, o il primo computer che ho visto a San Francisco la prima volta che sono stato. E quindi in realtà è anche per chi è un appassionato, o anche per chi magari è arrivato al Mac da poco, è comunque un percorso nella storia non soltanto della passione del computer, ma anche un percorso nella propria storia personale. E per questo, per questa sensazione che mi dà, voglio ringraziare i nostri amici qua e spero che anche gli altri possano magari provare questa stessa sensazione quando visitano il museo. Grazie.
Io sono Dario Tortora di Applicando, parlo anche per i miei due colleghi che sono in fondo, per cui a nome di tutta la redazione, perché sono stato io eletto socio onorario, però il merito è della redazione della rivista. Arrivando per ultimo, è difficile dire qualcosa di intelligente a questo punto. La parte, io sono relativamente giovane rispetto agli altri due soci onorari che mi hanno preceduto, la parte più interessante del museo per me è stata vedere cose che ho sempre solo visto o sentito dire, cioè, tutte cose pionieristiche di cui ho letto in giro, però che non avevo avuto modo di toccare con mano. E poi ripercorso chiaramente la mia infanzia. Io appartengo alla generazione che ha ricevuto per Natale un VIC-20, l'ha attaccato al televisore, ha scritto 10 print, ciao, 20 copo 10 e gli si è aperto un mondo. E a quel VIC-20 è seguito un Commodore 64, è la storia di tutti quelli che più o meno hanno la mia età. E ovviamente c'erano quelli dello Spectrum, che era l'altra famiglia. E l'opportunità data dagli indefessi lavoratori che hanno messo in piedi questa cosa è quella per chiunque di ripercorrere una cosa che ormai è storia contemporanea. E si studiano tante cose, si possono apprezzare tante cose sui libri, ma la storia dell'informatica non è ancora sufficientemente studiata come dovrebbe essere. E girano leggende di tutti i tipi, mitologie incredibili su fatti riportati in maniera sbagliata o comunque non corretta. Percorrere il corridoio del museo consente di inquadrare correttamente una serie di avvenimenti, quali aziende sono state importanti, quali aziende hanno fatto delle fesserie pazzesche che giustamente sono state dimenticate, quali prodotti di Apple stessa sono stati giustamente dimenticati perché hanno delle fesserie pazzesche a loro volta. Per cui non ho altro da dire. Ringrazio per la cosa.
Come ben sapete, All About Apple non sono solo macchine Apple, ci sono le macchine diciamo coetanee dei prodotti Apple, almeno fino al PC IBM, e sono tutte macchine molto interessanti. Esiste addirittura una zona che poi è quella che vi accoglie appena entrate nel museo, chiamata ironicamente Area 51, perché sono macchine aliene al mondo Apple. Ecco, dovete sapere che questa zona fa parte della collezione di un personaggio decisamente noto agli amanti del genere, agli esperti del settore, che è Bruno Grampa, che è un po' l'anima di Varese Retro Computing, che è una senz'altro delle manifestazioni più importanti italiane nel mondo del retro computing. Bruno Grampa era presente ovviamente a questo compleanno dell'All About Apple, ha anche presentato le sue macchine ai visitatori che attendevano di inserirsi nel percorso poi di macchine Apple. È stato tutto estremamente interessante e comunque Bruno ha avuto anche un ruolo, come dice bene Alessio nella presentazione completa, di far capire ai nostri prodi fondatori dell'All About Apple che non era una loro passione esclusiva, che in realtà era un grande mondo, quello degli appassionati di computer storici, e che quindi un'idea un po' folle come quella di fare un museo così grande di computer Apple poteva avere successo. Bruno Grampa ha così presentato le macchine della sezione Area 51.
Va bene, allora, adesso tra pochi minuti entreremo nel museo, ma prima di entrare nel museo, due persone ancora voglio far parlare qualche minuto qua. La prima persona è Bruno Grampa, che è davanti a noi. Bruno Grampa è, dire Varese Retro Computing è quasi un sinonimo, comunque parlare di un collezionista di nostro fari, perché praticamente Bruno Grampa è infatti anche più alto, cioè, sto sortendo così, no, è un personaggio che è stato significativo per noi, è significativo per noi, non voglio parlare del passato perché lo è in questo momento. Vi ho accennato prima alla compresenza di macchine non Apple nel nostro museo per dare una maggiore completezza al periodo storico dagli anni 70 alla fine degli anni 80, e di questo nucleo, che comunque è un nucleo interessante, importante, molto seguito, anche perché io mi sono reso conto che da quando c'è questa parte, da quando c'è questa zona, molti visitatori cominciano a guardare la parte Apple, poi magari vedono un Big Ben e dicono ah, questo l'ho avuto, si mettono lì quasi, lo baciano, no? Per cui io vorrei dire, far dire a Bruno due parole su quello che vuoi fare qua dentro, Bruno, coraggio.
Secondo me sono proprio due parole. Apple è il centro, è il cuore di questo museo, però rendiamo omaggio ai due Steve, ma ci sono stati dei personaggi che hanno avuto ancora più genio o addirittura scelleratezza, che hanno creato le macchine bellissime, scomparse. Oggi, se ci fate caso, di tutti i computer che vedrete, non Apple, non ce n'è nessuno il cui produttore sia ancora in attività, l'unico è Apple. Questa è forse la ragione per cui esiste anche All About Apple, perché è l'unica casa che continua oggi a produrre computer. Tutti gli altri sono morti, non c'è nessuno. IBM è venduto ai cinesi un anno fa, Lenovo, quindi è l'unica grande. Tutti gli altri sono scomparsi. Le ragioni sono molteplici. I computer erano strani, erano artigianali, erano folli, però sono storia. Come dicevano tutti quelli che hanno parlato prima di me, è storia che va ricordata. Quindi qui io ho portato quei computer che si affiancano ai computer Apple, cioè che permettono di inquadrare la storia dell'informatica non solo dal punto di vista Apple, ma anche dal punto di vista di tutti gli altri. È una piccolissima parte, perché poi alla fine ci sono più o meno 2000 computer prodotti a livello di home negli anni che vanno dal 78 fino ai primi anni 90. Quindi vediamo una piccola porzione, sono i più famosi, sono i più comuni, sono i più conosciuti. Ci permettono di capire ancora meglio che cosa è successo e che cosa faceva Apple nel frattempo. Quindi questo è lo scopo di quello che ci vuole. Scopo che proseguirà con l'obiettivo mio, che ne parlavamo proprio con Alessio prima, di far vedere anche cosa è stato fatto in Italia in quegli anni. Perché è vero che il centro è la Silicon Valley, però anche qua in Italia, da bravi artigiani, abbiamo cercato di dare il nostro contributo. E quindi non solo Olivetti, ma anche case più piccole. Quindi magari mostrare che cosa abbiamo cercato di fare, non avendo la forza di imporci sul mercato, ma almeno a livello di ingegneria, di pensiero e così via.
Ecco, prima di iniziare le visite al museo c'è stata ancora una graditissima sorpresa. Infatti un artista, Alessandra Urso, ha donato al museo un'opera particolarissima. Non è la sua prima opera d'arte basata e in qualche modo ispirata alla tecnologia e al computer. È inutile che io ve la stia a descrivere, anche di questa ci sono parecchie foto sui vari blog e ne metterò i link anche sulle pagine degli episodi di Tecnica Arcana, perché è qualcosa da vedere. Vi basti sapere che al suo interno, diciamo integrata con soluzione di continuità, vi è un Macintosh perfettamente funzionante. È un'opera che ha stupito i visitatori, piacevolmente stupito, da un artista assolutamente capace di fondere elementi esterni con elementi tecnologici. A me personalmente è piaciuto tantissimo. Ora questa statua, che si chiama Biocomputer, accoglie i visitatori all'ingresso del museo All About Apple.
Bene, adesso ci sposteremo e entreremo nel museo, ma all'ingresso del museo ci sarà uno strano personaggio che così è a guardia del museo, è a simbolo del museo. Questo personaggio è un particolare dono che ci è stato fatto da una scultrice che vive a Padova e che oggi è qui con noi, Alessandra Urso, che invito a venire qua. Allora, una piccola introduzione. Quanto tempo è? Un anno fa ormai. Un anno fa abbiamo ricevuto una mail di un contatto dal fratello di Alessandra, che oggi è qua e non è neanche fuori, capito? E il quale, così, in primo contatto, era per una certa donazione di una macchina che era nell'elenco delle wanted, perché noi sul sito abbiamo una sezione con l'elenco delle macchine che ci mancano ancora, sono sempre più poche, ma ce ne sono ancora, quindi guardatela ogni tanto. E poi così, parlando del più del mio, dice, ma sì, perché mia sorella comunque è un artista di Padova, il padre è scultore, lei come percorso personale, prima pittrice, poi scultrice, e ha realizzato delle cose, delle sculture particolari nella ricerca del linguaggio arcaico e della simbologia che c'è tra, ad esempio, l'unione tra... una prima opera era proprio computer arcaico, se non sbaglio, il nome era questo, che era la fusione di una macchina casualmente Apple, perché poi non è che ci fossero motivi particolari.
Beh, la genetica non è un caso particolare, mio fratello è colpevole, mio fratello, che da buon ingegnere ha sempre scelto Apple perché l'ha sempre trovata comunque la macchina migliore, no? E quindi crescendo, perché c'era una buona differenza d'età tra me e lui, io piccolina vedevo questi computer strani e lui mi diceva, ah, è una cosa fantastica, mi spiegava un po' le cose, io ovviamente non capivo niente, e l'eredità è stata appunto avere questo Apple II in cantina. Quindi sì, è stata casuale, però non è un caso che io adesso uso Apple, perché obiettivamente, da perfetta ignorante quale io sono, perché sono un artista, quindi io dell'informatica proprio fruisco in modo passivo, diciamo così, però ne fruisco dal punto di vista creativo, obiettivamente rispetto alle altre cose che ho usato, Apple è il migliore, è la cosa più, diciamo, immediata che mi abbia permesso di fare delle cose dal punto di vista creativo, anche come video.
E quindi allora lui, praticamente tuo fratello ci ha mandato delle prime immagini fotografiche di questa scultura, computer arcaico, che era una specie di totem con incorporato un Apple II, questo Apple II, dove di cantina, e in prima istanza doveva essere funzionante, doveva essere donato al museo come simbolo, solo che questa struttura era di dimensioni tali che praticamente era impossibile da collocare all'interno del museo. E allora Alessandro si è offerta di fare una nuova scultura di dimensioni più compatibili con i nostri spazi, inglobando una delle nostre macchine che noi le abbiamo fornito. Questa struttura è stata completata appositamente per questa giornata qui, la vedrete all'ingresso del museo, è stata chiamata biocomputer, e vorrei che ne parlassi qualche secondo.
Ma sì, biocomputer, diciamo, è una visione del computer fatta, appunto, come dicevo prima, da parte di qualcuno che è completamente profano di questo mondo, perché appunto come artista, cioè, c'è sempre stata una grossa difficoltà da parte degli artisti ad affrontare tutto ciò che è razionale oltre un certo limite, no? E quindi in qualche modo col computer arcaico, la prima opera che ho fatto, è stata un po' la mia ribalta, il mio dire la mia, quello che io potevo esprimere dal mio punto di vista di essere pensante rispetto a questo mondo per me totalmente astruso. E quindi in qualche modo questa riflessione sul computer che per noi è il futuro, che però già è passato, e quindi su questo concetto anche di antico, no? Questi prototipi di computer che in qualche modo ci riportano ad un futuro che è già quasi antico, in qualche modo, quindi è una sorta di circolarità del tempo. E alla sensazione comunque che queste macchine, nell'ambito di una tribù o comunque di un essere umano piuttosto semplice, possa dare una sensazione di magia, di qualcosa che ha a che fare quasi con un oracolo, un detentore di una sapienza che noi non siamo in grado di sapere. Quindi mi sono immaginata, insomma, questa divinità che era il computer, e ne ho fatto un totem. E appunto, per le motivazioni che ha spiegato Alessio, io ho creato questo computer più piccolo in cui c'è qualcosa di più. La natura stessa assorbe quello che resta del computer. La mia immaginazione, tra 2000 anni non avremo di sicuro le piramidi, cioè chi cercherà tracce della nostra civiltà non troverà di sicuro le piramidi. Ciò che è più caratteristico della nostra civiltà, della nostra società, specialmente in questi ultimi anni, è appunto il computer. Quindi la mia riflessione ovviamente fantastica, divertita, è quella di immaginare questo reperto archeologico, questo fossile che cresce inglobato dentro un albero e che quindi fonde la biologia e l'informatica in qualche modo poetico. È una riflessione anche appunto sull'essere umano, perché sicuramente c'è progresso, c'è tutto, però non possiamo dimenticare che comunque tutti questi progressi, tutte queste cose che ci sta facendo fare il computer, sta provocando un profondo cambiamento dal punto di vista proprio del pensiero, cioè dal punto di vista intellettuale del pensiero umano, le cose stanno cambiando e questo io lo trovo molto interessante, trovo che sia qualcosa su cui riflettere, anche il fatto di non perdere quella che è la dimensione umana del vivere quotidiano, del fare le cose toccando con le mani, sapendo gestire comunque le potenzialità della mente, perché fanno parte anche queste della natura.
Grazie, Alessandra. Quello che mi dite ovviamente, questa era la prima versione, il computer arcaico, incuto un certo timore. Io una volta che l'ho visto ho detto mamma mia, fa veramente impressione. E invece queste altre immagini sono quelle che vedrete concretamente all'ingresso del museo, che è la scultura che ha realizzato apposta Alessandra. Cedo la parola adesso a Carlo che ci introduce all'ingresso del museo.
Sì. Ora, dopo aver sentito tanto parlare del museo, vi divideremo in gruppi di una ventina di persone e procederemo con la visita guidata. Nel frattempo qui proietteremo i video di questi 30 anni di pubblicità anche estremamente innovativa della Apple. E nel frattempo faremo questa visita guidata. Alla fine delle visite guidate ci sarà l'ingresso e i brindisi.
Bene, si conclude così Tecnica Arcana Extra numero 2. La visita noi non la possiamo fare. Vi invito ancora una volta, se passate dalle parti di Savona, a visitare l'All About Apple. Come avete sentito, anche gli ospiti, quelli che già conoscevano il museo, ne hanno parlato in termini lusinghieri, sia dal punto di vista dello spettacolo, dell'esperienza di poter toccare macchine funzionanti, sia per l'innegabile importanza di preservazione di un patrimonio che diventerà sempre più importante. Se volete, vi ricordo, potete ascoltare integralmente tutti gli interventi, tutta la presentazione tenuta il 12 maggio, scaricando il file dal sito di Tecnica Arcana nella pagina degli episodi o dal blog. Vi ricordo l'indirizzo, che è www.tecnicarcana.com per il podcast, www.deflord.it per il blog. Se avete commenti, suggerimenti, domande, potete inviare le vostre email come al solito a tecnicarcana@gmail.com. Come al solito, le musiche di sottofondo provengono dal Podsafe Music Network e sono di Blazei Lin. Detto questo, vi saluto, vi do appuntamento al prossimo episodio di Tecnica Arcana. Da Carlo un caro saluto a tutti. A presto!